Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è probabilmente, in un certo senso, la chiave della vita cristiana? Quello che determina il tuo cammino, più di probabilmente qualsiasi altra cosa. Cosa ti rende o debole o forte, o vacillante o stabile in mezzo alle difficoltà e alle prove? Cos'è? Cos'è? Abbiamo tutti la stessa parola di Dio, abbiamo tutti le stesse promesse. Abbiamo lo stesso Spirito Santo, abbiamo lo stesso Dio all'opera in tutti quelli che siamo veri credenti, abbiamo, essendo nella stessa Chiesa, lo stesso insegnamento. In quello abbiamo le stesse cose. Allora, le circostanze variano, ma in realtà le circostanze non cambiano tanto come viviamo. Non cambiano tanto come viviamo. Tu guardi una persona, qualunque, e tu vedi una persona che quando le cose vanno abbastanza bene, sempre muso lungo. Quando vanno male, sempre muso lungo. Vedi un'altra persona, le cose vanno bene, gioioso in Cristo. Le cose vanno male, gioioso in Cristo. Non sono le circostanze. Che cos'è che cambia la vita così tanto? In realtà ci sono varie cose, ma sono tutte legate a questa cosa. E cos'è questo? Il nocciolo. Quello che trasforma la vita cristiana è quello che noi scegliamo come oggetto dei nostri pensieri. Quello che scegliamo come oggetto dei pensieri è quello che trasforma in bene o in male la tua vita. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che i nostri pensieri determinano se siamo nella luce o nelle tenebre. Determinano il nostro cammino. Determinano quanto fede abbiamo. Perciò i nostri pensieri sono estremamente importanti. E alla luce di quello che scegliamo di pensare, la nostra fede sarà forte o sarà debole. Saremo stabili nel nostro cammino o vacilleremo. Quindi, dove poniamo i nostri pensieri? Quello che scegliamo come oggetto determinerà quasi tutto la nostra vita. Prima di tutto, come erano i nostri pensieri prima della salvezza? Quali sono i pensieri di tutti senza Cristo? Tanti brani ne parlano, leggo alcuni brani. Efesini 2, 1 a 3. Efesini 1, 2 a 3. Ci aiuta a capire quello che era la nostra condizione prima della salvezza. Leggo. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Quello che voglio notare in questo brano è che seguivamo i desideri della carne e della mente. La nostra mente era malvagia, aveva desideri malvagi, eravamo nelle tenebre. Era una mente che andava contro Dio. Proseguendo in Efesini, vado giù, capitolo 4, versetto 17 a 20 di capitolo 4, e questo parla di chi non ha Cristo e come erano i pensieri. Seguite attentamente mentre leggo, notando quello che dichiara per quanto riguarda i pensieri di chi è senza Cristo. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento dei loro cuori. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però, non è così che avete conosciuto Cristo. Questo brano ci menziona varie cose che rispecchiano come erano i pensieri prima della salvezza, come sono tuttora per i gentili. Prima dice che uno senza Cristo cammina nella vanità della sua mente. In altre parole, tutti i ragionamenti, tutti i calcoli, tutti gli impegni non portano nulla di vero valore. È come costruire castelli nella sabbia a bassa marea. Oh, guarda il mio castello! Viene alto marea, tutto lavato via. Poi, chi è senza Cristo è ottenebrato dall'intelletto. Cioè, la sua mente è ottenebrato. Non vede la luce. Ed è come camminare nelle tenebre. Cade. In questo caso uno pensa nelle tenebre, non vede e lo fa cadere volta dopo volta. E non lo sa. Infatti dice poi che è nell'ignoranza. Non si rende conto, vive nel peccato e non sa di essere nel peccato. Non è convinto del suo peccato. Non capisce di essere nemico di Dio. Non sa di essere sulla via della perdizione. Non vede il peccato. È ignorante delle verità. Non sa quello che non sa. Non si può scegliere bene se non sai di scegliere male. Se noi consideriamo questo, e dobbiamo considerare questo, ci aiuta ad essere più presi con la grandezza del dono di essere stati illuminati nella mente, di poter vedere le verità di Dio. Questo è grande. Non siamo bravi, è un'opera divina di Dio che ha aperto gli occhi della nostra mente. Un altro brano breve è 1 Pietro 1,14. Ve lo leggo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Voi eravate nell'ignoranza, non vivete più come prima. Quindi dovrete dire, Signore, grazie per questo dono di non essere più nell'ignoranza. Adesso posso vedere la luce, posso valutare in base alla tua parola, non potevo prima. Spesso l'uomo senza Dio pensa di capire mille cose. Ovunque andiamo con i nostri amici, colleghi, parenti, sentiamo questo. Gli uomini si vantano. La Bibbia dice, Proverbi 1,7, il timore di Dio è il principio della scienza. Quanto grande è il dono della salvezza che fra l'altro ci ha aperto gli occhi a poter vedere. Colossesi 1,21, impariamo che eravamo nemici di Dio nella nostra mente. Colossesi 1,21. E voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie. È importante riconoscere le nostre menti senza l'opera dello Spirito Santo. Siamo nemici di Dio con i nostri pensieri. Estranei a Dio, nemici di Dio, vivendo nell'ignoranza. Credevamo di capire, credevamo di pensare bene, eravamo stolti. Eravamo accecati e questa era la nostra condizione. Era impossibile scegliere i beni, era impossibile non peccare contro di Dio. Ma tutto è cambiato. Dio ci ha salvati. Quando Dio ci ha salvato, non solo ci ha perdonato, grazie a Dio, ma ci ha dato un nuovo cuore e effettivamente una nuova mente. Una mente capace a capire le verità di Dio. 1 Corinzi 2, 14-16 parla della differenza fra l'uomo naturale, senza Dio, e l'uomo con Dio, che qui sarebbe noi. 1 Corinzi 2, 14-16. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Ora, noi abbiamo la mente di Cristo. Oh, grazie a Dio. Noi possiamo comprendere le verità di Dio. Possiamo leggere la parola di Dio e trarre grandi benefici. Possiamo sentire la guida dello Spirito Santo. Possiamo riconoscere il peccato per capire come seguire Dio in ogni campo della vita. È importantissimo che comprendiamo questo. Ed è importantissimo che noi scegliamo, e voglio ripetere quella parola, è importantissimo che scegliamo gli oggetti dei nostri pensieri. Non è che non abbiamo controllo. Grazie a Dio abbiamo controllo. Oh certo, possono arrivare pensieri storti, ma non siamo schiavi di quei pensieri. Possiamo scegliere di pensare alle cose vere e giuste. Secondo Corinzi 10, 4 a 6, impariamo che dobbiamo combattere contro ogni pensiero sbagliato e storto che si innalza contro la conoscenza di Dio. Leggo, secondo Corinzi 10, 4 e 6. Stai combattendo? Leggo. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Stai combattendo? Stai combattendo i pensieri, ma io sono così, non posso fare a meno, è più forte di me. È una menzogna, non è più forte di te, perché tu hai la forza di Dio che opera in te. Filippesi 4,13 cosa dice? Io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi io posso scegliere di pensare alle cose giuste. Infatti, parlando di pensare alle cose giuste, trovate Filippesi 4,8. Questo non è un suggerimento, i verbi qui, il verbo pensate a queste cose alla fine è un imperativo, un comandamento. Quindi, non è un suggerimento, questo è un comandamento, che vuol dire tutto quello che Dio mi comanda mi dà la capacità di ubbidire. Grazie a Dio per questo. E per quello che i suoi comandamenti non sono gravosi. Se ci fosse un comandamento impossibile a ubbidire, sarebbe gravoso. Ma i suoi comandamenti non sono gravosi. E qui è un comandamento fantastico. Filippesi 4,8, per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Tu stai ubbidendo a questo? Le ingiustizie che subiamo, e ci sono in questa vita per forza, in vita di un mondo di peccato, tu scegli di pensare alle ingiustizie che stai subendo? Stai scegliendo di pensare alle cose che vanno male? Stai scegliendo di pensare ai problemi? Stai scegliendo di pensare che è quello che pensi? A questo è quello che non è giusto e rende la vita pesante? Non sto negando che esistono. E a volte dobbiamo pensare in certi sensi per capire, ok, ma diventano oggetti dei nostri pensieri a volte. Questo è stolto, questo è peccato, questo ci rovina. Io devo scegliere di pensare alle cose veraci, onorevoli, giuste, pure, amabili, cose di buona fama, quello che c'è, virtù, degno di lode. Queste sono le cose di Dio. Se tu scegli di focalizzare sulle cose pesanti, negative, oppure le cose del mondo che ti attirano, ti rovina. e non avrai pace nel cuore e sarai amareggiato, sarai aggravato, sarai pieno di ansia, non sarai bene. Questa è la scelta più grande che tu puoi fare ogni giorno della vita. E grazie Dio per una cosa. Quello che hai pensato fino ad oggi non è quello che devi pensare da domani in poi. Perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso cambiare un'abitudine di una vita. Perché non sono io, ma è Cristo che opera in me, come dice Paolo. Ah, ma io ho fatto così da anni. Non importa, posso cambiare, perché io ho Gesù Cristo. Voglio leggere Romani 12, 1 a 2, che ci parla di come non essere conformati al mondo, ma come essere trasformati. Ed è tramite il rinnovamento della nostra mente. Vi leggo. Vi esorto, dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. L'unico modo di essere trasformato è con un rinnovamento della nostra mente. Questo è l'unico modo. Non sarà con un impegno. Sarà, non sarà che Dio lo fa miracolosamente. No, sarà quando la mente viene rinnovata. Quindi io devo pensare, ok, dove sono i campi in cui io ho pensieri storti? Dove sono i campi in cui io scelgo di pensare ai problemi, o alle ingiustizie, o questo, o alle mie forze, io devo farcela. Dove che ho pensieri che non sono le cose giuste? Ok, visto che ho Cristo, io nella tua potenza che opera in me, scelgo di cambiare i modi di pensare. E così la mia mente viene rinnovata e la mia vita viene trasformata. Efesini 4, 22 e 24, leggiamo di una spiegazione di come vivere e riguardo avere una mente rinnovata. Questo è un comandamento parlando di come spogliarci delle cose vecchie, soprattutto i modi di pensare, e avere un nuovo modo di pensare. Leggo, Efesini 4, 22 e 24, abbiamo imparato per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, seduzione riguarda la mente, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità, che riguarda anche quello i pensieri. Quindi, il modo di essere rinnovato e con nuovi pensieri. È lì che cambia tutto. Non leggo, ma ricordate la preghiera di Paolo in Efesini 1, 16 a 19. Cosa prega? Che Dio apri la mente affinché possano conoscere l'eredità e la sua potenza, no? E poi in Efesini 3, 14 a 21. Cos'è la preghiera di Paolo? Che Dio opererà miracolosamente fortificando l'uomo interiore affinché possiamo conoscere, abbracciare altezza, larghezza, altezza, profondità, lunghezza dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo che supera la conoscenza. Quindi una preghiera di pensare, conoscere e pensare a questo amore di Dio. Vado giù in Efesini 5, versetto 10, e poi, versetto 17, parla di come dobbiamo pensare. Ok? Versetto 10. Esaminando ciò che è accettevole al Signore. Cosa vuol dire esaminare? Riguarda i nostri pensieri. Ok? Questo modo di fare, quel modo di parlare, quel modo di passare il tempo, quel modo di reagire è accettevole a te? Devo pensare. Poi, versetto 17, non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E anche lì abbiamo, ok Signore, io valuto con la tua parola per capire cos'è secondo la tua volontà in ogni campo della mia vita. Non è che, no, io non vedo problemi, ma tu sai cosa dice Dio? Ma no, ma non credo che sia un problema. No, non siate disavveduti, ma intendete, informandovi, quale sia la volontà del Signore riguardo i nostri pensieri, come in applicazione. In Colossesi 3, due verbi, e sono tutti due imperativi, comandamenti, che dicono di cercare e di pensare, mettere la mente su le cose lassù, non le cose sulla terra. Scegliere di pensare alle cose di Dio. Leggo Colossesi 3, 1 a 2. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Scusate, abbiamo tutti problemi. La vita è fatta di problemi, di difficoltà, di pesi. Qui la Bibbia dice, non state lì pensando a quelle cose. Non state cercando, desiderando che siano tolti i problemi, piuttosto cercate le cose lassù, pensate alle cose di lassù. Allora, l'insegnamento qui è chiaro. Dio ci comanda a riempire i nostri pensieri con le verità di Dio. Quindi a ciascuno faccio la domanda. Tu, con che cosa stai scegliendo di riempire i tuoi pensieri ogni giorno? Con che cosa? Abbiamo bisogno, per poter avere i pensieri giusti, Dio ci ha dato dei mezzi della grazia. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. La Bibbia parla molto. Colossesi 3,16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, istruendovi e esortandovi, istruendovi con saggezza e esortandovi a vicenda gli uni gli altri, cioè abbiamo bisogno gli uni gli altri per avere i pensieri giusti. Dio ci ha dato l'insegnamento della Chiesa fondamentale di non mancare negli incontri, perché mi serve quell'insegnamento per avere i pensieri giusti. Mi serve tempo nella parola di Dio per conto proprio, dove io leggo, io studio, io imparo a memoria versetti che influiscono i miei pensieri. Abbiamo bisogno di queste cose. E che cosa succede? Che cosa succede quando scelgo? Non ho fatto finora, ma io da domani mattina io mi propongo, mi impegno, mi fido di Dio, domani inizio a vivere diversamente. Cosa succede? Quando noi, non importa quanti anni hai vissuto in modo sbagliato, cosa succede quando tu inizi a scegliere, a pensare le cose giuste? Chiudo con due versetti che conosciamo, meravigliose. Queste verità meravigliose. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Vuoi quella pace? Vuoi quella pace che non dipende minimamente dalle tue circostanze, dai tuoi problemi? Vuoi quella pace? Riposa la tua mente in Dio, che vuol dire scegliere e pensare alle cose di Dio, alle promesse di Dio, all'opera di Cristo, a quello che Dio farà. Sottometti ogni tuo pensiero a Dio. Quando hai pensieri sbagliati, confessali. Signore, perdonami, stavo io cercando di gestire quel problema, non mi stavo affidando a te. Stavo io lamentandomi, non accettando quello che mi hai mandato. Perdonami. Tu sarai trasformato giorno per giorno. e conoscerai la pace che il nostro cuore desidera. Preghiamo. Oh Signore, quanto abbiamo sofferto inutilmente, pensando alle cose sbagliate, aggrappandoci a pensieri sbagliati, passando e ripassando nella mente pensieri che avremmo dovuto lasciare ai tuoi piedi, perché tu hai cura di noi. Perdona la nostra stoltezza, ma grazie che in Cristo c'è perdono. Non devo disperarmi, oh Signore, ho sbagliato per anni, io ho sbagliato per anni, ma non devo disperarmi, oh Gesù Cristo, come avvocato, in Lui c'è perdono. Ecco perché sta alla tua destra come avvocato. E voglio pensieri veri anche in questo caso, il fatto di aver sbagliato per anni, il pensiero onesto è però presso di te c'è perdono in Gesù Cristo. Padre, prego che possiamo scegliere di pensare le cose giuste, vere, onorevoli, degne di lode, le cose pure. Prego che possiamo aiutarci gli uni gli altri, che possiamo aprirci, che possiamo essere onesti, trasparenti e prendere quel tempo di condividere gli uni con gli altri. Prego che possiamo essere assidui agli incontri di chiesa e che possiamo ascoltare e prendere dentro gli insegnamenti che servono per guidare i nostri pensieri. Prego che possiamo essere attaccati alla tua parola, sapendo che più che cibo fisico abbiamo bisogno di cibo per l'anima. E che possiamo cibarci, che possiamo nascondere la tua parola nella nostra vita, nel nostro cuore, per non peccare contro di te. E per ricordare le promesse meravigliose. Padre, vogliamo pensare con il modo rinnovato per essere trasformati, ma grazie che noi possiamo ogni cosa in Gesù Cristo che ci fortifica. Perciò ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.